Sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana. È Angela che vi parla, con me in studio il professor Giampaolo Cottini.
Buongiorno.
E veramente con grande piacere Don Stefano Conti, che intervistiamo, sacerdote da 11 anni, prete ambrosiano, che è in partenza per lo Zambia. Chiederemo a lui che cosa vuol dire andare in missione. Domenica c'è stata la giornata missionaria, quindi sabato sera ha ricevuto il mandato dalle mani dell'arcivescovo, e chiederemo a lui che cosa vuol dire uscire e andare in missione. E poi domani è la festa di tutti i santi e non possiamo non parlare di santità. Che cosa vuol dire essere santi? È possibile ancora essere santi adesso? Bene, rimanete con noi, vi ricordo che è una diretta 0332 26 42 66.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Siamo in studio con Don Stefano Conti, grazie di essere venuto, Stefano. Ecco.
Buongiorno a tutti.
Bene, sacerdote diocesano, un grande amico che parte in missione. E con noi Giampaolo Cottini, farà lui le domande a Stefano.
Ma comincio, poi vediamo un po' come, dove ci porta questa conversazione. Conosciamo troppo bene Don Stefano fin da quando era bambino per poter avere qualcosa da chiedergli sulla sua vita, però siccome non tutti lo conoscono partirei da un'osservazione. Don Stefano è certamente un gran bravo cristiano, direi, mi si consenta questa espressione. Il cristiano è segnato da due fattori fondamentali: l'essere chiamato e l'essere mandato. Vocazione e missione, mi sembra che siano le due parole chiave per descrivere la vita di ogni uomo. E noi abbiamo visto un po' come è nata la vocazione e come è nata la missione di Don Stefano. Vorremmo chiedergli cosa ha voluto dire per lui essere chiamato innanzitutto alla fede, dentro un cammino, dentro una crescita, e fino al punto di scegliere poi la missione, che prima ancora di essere mandati in Africa consiste nell'accettare di essere presi a servizio da Dio, come diceva von Balthasar, ed essere mandati per il mondo. Ma come nasce la tua vocazione, come nasce la tua missione? sacerdotale prima e poi come prete missionario da qui in poi.
Ma la mia vocazione è stata, come la maggior parte delle vocazioni, una lenta maturazione e presa di coscienza di sé, di quello che mi interessava nella vita e di dove il Signore mi stava chiamando. Questo è avvenuto in una maniera, nel mio caso, molto serena e tranquilla. Gli anni, soprattutto dell'università, venivo dall'esperienza dell'oratorio. Avevo iniziato l'università che pensavo fosse il mio futuro.
È ingegnere, con una doppia laurea americana-italiana, il nostro Stefano, ecco.
Sì, ho sempre amato molto lo studio, soprattutto le materie scientifiche, quelle che mi attiravano di più. Quindi ho studiato al Politecnico di Milano. Mentre facevo questa esperienza così bella anche dal punto di vista dell'esperienza di fede con i ragazzi del Clou a Milano, pian piano è diventata come un pensiero ricorrente questa possibilità di diventare sacerdote, no? Fino a che a metà del percorso universitario l'ho confidata a un sacerdote, Don Agostino, che attualmente è al Sacromonte di Varese, il quale con grande saggezza mi disse appunto di finire tranquillamente il mio percorso di studio, che se una cosa è vera non passa, il Signore la mantiene sempre vera e anzi la fa crescere. E così è stato, sono andato avanti a studiare e questo pensiero non solo diventava, non passava, ma diventava sempre più preciso e sempre più un desiderio di potersi realizzare presto. Così, terminata ingegneria, sono entrato in seminario e mi è sembrata la cosa più giusta da fare, e in effetti anche gli anni del seminario lo hanno dimostrato.
Seminario diocesano, ecco.
Seminario diocesano, ai tempi era ancora Seveso, il primo biennio filosofico, e poi a Venegono, che attualmente è l'unico seminario della diocesi. E così nel 2007, insieme ad altri 11 compagni, siamo diventati sacerdoti per l'imposizione delle mani del Cardinal Tettamanzi.
Una vocazione quindi sbocciata nella tua storia personale, ma anche accompagnata da una comunità che ti ha sostenuto, mi pare che ti abbia aiutato a capire quanto potesse essere utile, ragionevole e gratuitamente bello diventare sacerdote. Raccontaci magari come è iniziata la tua esperienza sacerdotale, quali cose ti è capitato anche di fare come giovane sacerdote, così vediamo anche di capire come si è sviluppata ed è sbocciata la vocazione più specifica per la missione ad gentes, come si dice.
La prima destinazione è stata nella comunità pastorale, allora non era ancora comunità pastorale, di Settimo Milanese. Ai tempi c'era questa modalità di introduzione al ministero che durava 3 anni, quindi io sapevo che sarei dovuto rimanere a Settimo 3 anni. La cosa più bella di quegli anni sicuramente è stata la fraternità con gli altri sacerdoti, il parroco Don Sergio, Don Marco, l'altro coadiutore, con cui vivevamo praticamente insieme. Sono stati anni appunto di inizio, è sempre bello poter iniziare accompagnati proprio da una fraternità anche molto quotidiana, si mangiava insieme praticamente tutti i giorni, mezzogiorno e sera. Non avevo la responsabilità diretta dei giovani, ma ho avuto il mio primo contatto da sacerdote con un oratorio, quindi con questa opera, che qui in diocesi così importante degli oratori. Poi ho anche studiato, in quegli anni ho proseguito un po' il mio cammino di studio teologico, non concluso, perché poi appunto dopo 3 anni è arrivata una destinazione diciamo piena, più impegnativa, da solo, presso l'oratorio di Dergano, che è un quartiere della periferia nord di Milano, dove invece ero proprio incaricato direttamente dalla pastorale giovanile dell'oratorio, un oratorio molto vivo, di un quartiere molto popolare di Milano. Quindi questo mi ha fatto abbandonare gli studi senza troppi rimpianti, perché mi piaceva molto quello che stavo facendo. E sono rimasto lì 8 anni, cambiando anche il parroco. Ed è lì che pian piano è uscita anche questa seconda intuizione della missione.
Senti, prima di parlare di questo vorrei osservare questa cosa. Per quanto ti conosciamo, certamente non sei un sacerdote inteso come funzionario della Chiesa, funzionario di Dio, ma sei un uomo che ha incontrato la fede, si è giocato fino in fondo e ha deciso di svolgere quello che tecnicamente si chiama un ministero, no? Cioè una missione sacerdotale. Cosa ha voluto dire per te incontrare, per esempio, dei ragazzi e dei giovani e trasmettere quello che avevi incontrato tu?
Ma diciamo, è sempre stata una bella sfida. Mi viene da dire, qui già iniziamo a parlare della missione, cioè la missione nasce dalla fede, è una cosa unica con la fede, e come sappiamo la fede sboccia subito nella carità. E la carità anzitutto è il desiderio di poter voler bene, di quindi di condividere la vita con chi si incontra, con chiunque si incontra. Quindi chiaramente per un sacerdote che sta in oratorio, le prime persone che incontra sono i bambini, eventualmente le loro famiglie e i ragazzi. Quindi ho sempre sentito in me questo desiderio di curiosità e di desiderio di voler bene a questi ragazzi, no? E chiaramente
quindi di stare con loro anche,
e quindi
proprio
di stare con loro per quello che mi permettevano, perché poi è chiaro che c'è sempre come una distanza, no? I ragazzi sono di un'unità diversa, poi il sacerdote è sempre una figura che almeno inizialmente uno vede come un po' lontana, no? Quindi bisogna conquistarsi la fiducia e la stima, però il desiderio era quello, no? Potergli semplicemente voler bene, e chiaramente nel voler bene non c'è forma più alta di voler bene che annunciare Gesù Cristo, che è il salvatore di ogni uomo, no? che è il bene per ogni uomo. E questo appunto dentro la situazione odierna, per cui per i ragazzi non è più scontato credere, ormai, anche se molti sono battezzati, molti vengono da famiglie di tradizione cristiana, però questa tradizione non è più un punto di inizio, un principio di vita.
Non è più qualcosa di così solido, di così assodato da poter costruire, diciamo, su qualcosa che si conosce già.
Sì.
Siamo un po' nella situazione di dover rifare il primo annuncio, quindi in un certo senso.
In un certo senso sì, con forse la complicazione in più che uno pensa già di sapere, perché comunque qua in Italia tutti hanno un'idea di cosa sia il cristianesimo, però appunto è un'idea, è qualcosa che di partenza uno sente come sempre un po' estraneo per come magari è stato annunciato, e quindi bisogna, forse la fatica in più è come rimostrare la novità di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo vivendo. Una novità che è sempre sorprendente a me, ad esempio una delle cose più belle di questi anni del sacerdozio è sempre stata la predicazione alla messa domenicale, che comunque è il momento più importante della vita della comunità. Non c'è mai stata una domenica in cui il Vangelo che leggevo a me, che sono prete, che l'ho studiato quindi per tanti anni, non sorprendesse, e non sorprendesse qualcosa della figura di Gesù Cristo. Ecco, poter ricomunicare questa novità sconvolgente e estremamente interessante, perché in un mondo in cui le parole si sprecano e per certi versi si consumano, c'è una parola che è vera e che scopri
prima,
vera.
La prima cosa che ci testimonia è che hai vissuto la vocazione di ogni cristiano, cioè trasmettere la meraviglia, la bellezza di quello che abbiamo incontrato e svolgere questo all'interno poi della vita liturgica, della vita ecclesiale, di cui il sacerdote è una funzione assolutamente essenziale.
Un po' di musica e poi continuiamo con Stefano Conti. Stiamo parlando di vocazione e di missione con Don Stefano Conti, che è in studio con noi. Continuiamo a cercare di capire che cosa vuol dire la missione, a cui siamo chiamati tutti, ma in particolare lo chiediamo appunto a Don Stefano Conti.
Ma spesso capita di pensare che il sacerdote sia già compiuto nella sua identità e nella sua vocazione e missione se fa bene il prete nella parrocchia in cui è. E ci fa un po' pensare il fatto che tu invece dopo 11 anni di sacerdozio diocesano, rimanendo ancora totalmente prete diocesano, come forse ci spiegherai meglio ancora tu, decidi a un certo punto di andare in missione, intendendo per missione quella cosa più specifica che ci fa pensare ai missionari che vanno in Africa, che vanno ai confini del mondo a portare il Vangelo. Perché questa scelta? Cioè che cosa, non dico mancava, ma che cosa poteva completare in più del tuo sacerdozio il prendere e andare in missione? Perché la scelta è impegnativa, uno potrebbe pensare, era già un buon sacerdote, molto amato tra i suoi giovani, sappiamo che a Dergano qualcuno si è dispiaciuto moltissimo che tu partissi perché eri molto ben inserito in quella parrocchia in cui eri coadiutore, e ci si chiede, ma perché a un certo punto prendi e vai? Per una stanchezza della situazione di qui? Non credo, cioè non credo che ti sia stufato di stare a Dergano o di stare in diocesi di Milano. Per un senso dell'avventura, per un fascino esotico dell'Africa, neanche questo credo. Allora proviamo ad esaminare come nella vocazione sacerdotale si sviluppi anche quel tipo di impegno che noi chiamiamo normalmente missione ad gentes, cioè missione al di fuori degli ambienti in cui viviamo o siamo naturalmente portati a stare magari perché ci siamo nati.
Ma diciamo che questa decisione maturata negli ultimi 2-3 anni ha avuto come inizio non tanto l'idea della missione, ma un'esperienza fatta insieme al Cardinal Scola e ai preti giovani dei primi 10 anni di messa. È tradizione che la formazione permanente organizzi un pellegrinaggio tutti gli anni sulle orme di qualche santo, no? E 3 anni fa il Cardinal Scola appunto ci accompagnò in Sicilia a incontrare la figura di Don Pino Puglisi, e mi ricordo bene che di solito la giornata era così: alla mattina la meditazione del cardinale, poi la visita ai luoghi di Don Pino e poi alle bellezze della Sicilia. E un giorno appunto il cardinale Scola propose una meditazione sul martirio, chiaramente parlando di un prete che ha dato la vita per il suo gregge e ucciso dalla mafia, e mi colpì molto quella riflessione, soprattutto per la radicalità, no, di quello che è il martirio, che vuol dire testimoniare con la vita, con tutta la vita, no? E mi ricordo che feci questa riflessione, probabilmente a me non sarà chiesto il martirio come a Don Pino di essere ucciso per la fede, però in quale forma anch'io posso e voglio dare la vita al Signore? Beh, pensavo che per noi sacerdoti la forma più ordinaria di questa è quella dell'obbedienza, no? Attraverso cui uno consegna la vita alla Chiesa, in modo particolare al suo vescovo, no? Virtù che non è molto apprezzata oggi, no? Però l'obbedienza non piace, no?
Eppure, è difficile essere obbedienti,
certo, però quando si fa l'esperienza appunto di essere voluti bene, no? e di trovare un bene, uno vuole consegnarsi a questo bene, vuole obbedire a questo bene che gli è stato donato e che ha scoperto anche infinitamente più grande di quello che uno poteva immaginare, no? Quindi al termine di quell'anno, che era poi iniziava il mio 10° anno di sacerdozio, decisi proprio di fare questo gesto, di scrivere una lettera al cardinale in cui riconsegnavo la mia obbedienza, no? Quando uno diventa sacerdote compie questo gesto così bello di mettere le mani giunte dentro le mani del vescovo, no? Come proprio segno di consegnare la propria vita a lui, no? A partire da quell'esperienza in Sicilia e dall'anniversario dei 10 anni di messa, mi sembrava ancora una volta di voler raccogliere tutta la mia vita e di riconsegnare in un'obbedienza. Quindi scrissi al cardinale dicendogli proprio questo: qualsiasi cosa lei voglia fare di me come destinazione, come cambio, io sto bene, stavo bene dove ero, quindi non avevo nessuna urgenza di cambiare, non volevo spingere il cardinale a spostarmi, volevo solamente ridire la mia disponibilità totale a quello che la Chiesa mi chiedeva, no?
E sei stato preso molto sul serio.
Sono stato preso molto sul serio, nel senso che pochi mesi dopo questa lettera è avvenuto un incontro che poi si è rivelato decisivo, perché nella parrocchia di Dergano quell'anno per la prima volta venne chiamato ad amministrare le cresime Monsignor Adelio Dell'Oro, che è un prete milanese che è stato missionario in Kazakistan, poi come tutti i fidei donom è tornato in Italia, ma il Papa lo ha poi nominato dopo qualche anno vescovo in Kazakistan, e siccome è amico del mio parroco di Dergano, appunto lo chiamò ad amministrare le cresime. Dopo la cresima, come è abbastanza tradizione, i preti si radunano per mangiare insieme al vescovo, fargli un po' di compagnia e sentire i suoi racconti. E durante quel pranzo, praticamente 2 anni fa, proprio in questo periodo, Don Adelio raccontava del fatto che lì dove è da lui ci sono pochissimi sacerdoti, ci sono anche pochi cristiani, molto dispersi, ma che lui era spesso in giro dai vescovi dell'est Europa a chiedere la disponibilità di qualche missionario, no? E questa domanda e questo racconto mi interpellò, lo sentì proprio come una chiamata personale, no? Quella richiesta interpellava me, quali ragioni avevo io per non dare una disponibilità? Nessuna. Cioè, il bene e la gioia vissuta nei primi 10 anni di sacerdozio, proprio come un frutto di un'obbedienza, di una consegna della vita nella vocazione al Signore, mi facevano dire che quella domanda andava accolta in maniera personale, no? Era per me quella domanda. E quindi dissi a Don Adelio di chiedere di fare esplicitamente il mio nome al vescovo, che se il vescovo avesse deciso di sì, io sarei partito più che volentieri insieme a lui per il Kazakistan. E così fece una prima domanda al Cardinal Scola, il quale per ragioni pratiche quell'anno non l'accolse, quindi quando mi incontrò pochi mesi dopo mi disse che per quell'anno non sarei partito e che poi sapeva che sarebbe cambiato, quindi non voleva iniziare un'esperienza nuova che poi sarebbe ricaduta sul suo successore. Però l'anno dopo la richiesta si rinnovò da parte di Don Adelio e ancora una volta io diedi la mia disponibilità, perché appunto nulla ostava a questa disponibilità, anzi, ripeto ancora una volta, tutta l'esperienza di bene vissuta seguendo e obbedendo mi facevano dire che quell'obbedienza andava rinnovata. Questa volta il nuovo vescovo Monsignor Delpini invece accolse la richiesta, l'accolse non nella forma in cui l'avevamo presentata, no? Quindi disse no al Kazakistan, però mi domandò se questa disponibilità era comunque per la missione, e anche lì non avevo nessuna ragione per dire di no, avevo invece una lunghissima esperienza e tantissime esperienze fatte che mi facevano dire fidati ancora una volta, no? Quindi diedi la mia disponibilità e uscì la proposta dello Zambia, qui con gioia e subito dissi di sì.
Senza dove andrai, Stefano? Ecco, questo è importante saperlo.
Allora, io partirò per la missione che la diocesi di Milano ha in Zambia, in particolare nella diocesi di Monze, dove Milano è presente con i suoi sacerdoti da più di 50 anni. È stata la prima missione che l'allora Cardinal Montini incominciò mandando sacerdoti diocesani. Quindi in questa diocesi c'era già una parrocchia affidata a preti milanesi.
Ricordiamo Monsignor Patriarca, che è di Varese, sì. Insomma, ecco.
Sì. Questa prima parrocchia viene lasciata al clero locale e il vescovo ci ha chiesto di aprire una nuova parrocchia. Quindi la diocesi ha fatto i suoi accertamenti, ha visto la situazione com'era, ha chiesto e finanziato anche in parte la costruzione almeno della casa per i sacerdoti, quindi io e un altro sacerdote milanese, Don Roberto Piazza, che è già giù in Zambia, inizieremo questa nuova parrocchia, di cui appunto non esiste l'edificio, esiste un salone che ci viene prestato e i cristiani ci sono già perché si staccano da una parrocchia già esistente, ma il compito sarà questo, no? Di occuparsi di questa nuova parrocchia intitolata Sant'Agostino.
Tecnicamente questi sacerdoti mandati in missione, rimanendo sacerdoti diocesani, vengono chiamati fidei donum, magari poi se ci spiega un po' questa definizione. Ma dovremmo anche rispondere a un'obiezione che l'uomo nella strada potrebbe fare, e cioè dire, Abbiamo già tanta missione da svolgere qui nelle nostre terre, nelle nostre città scristianizzate. Abbiamo così pochi preti nelle nostre parrocchie. Dobbiamo fare le unità pastorali per rimettere insieme tutto il clero, magari quello più anziano, per riuscire a fare qualcosa. Perché un giovane prete pieno di energie come te dovrebbe andare in Africa? Cioè, perché dovrebbe lasciare la sua diocesi e donarsi ad un'altra diocesi?
Facciamo una pausa o facciamo rispondere? Facciamo una pausa musicale e poi risponderà Don Stefano. Siamo con Don Stefano Conti, prete ambrosiano che ha deciso di andare nella diocesi, in una diocesi dello Zambia, la diocesi in cui c'era la missione più antica della diocesi milanese. Sì. Sono 50 anni che c'è.
Non quella missione, iniziò un po' più a sud, però sempre in Zambia, poi anche la chiesa in Zambia è cresciuta molto, si sono moltiplicate le diocesi.
Giampaolo Cutini ti ha posto la domanda, ecco, di fronte alla diminuzione dei preti, ti ha detto qui, perché andare lì? Ecco, sinteticamente.
Sì. Allora, sicuramente ne abbiamo un punto di vista che è il nostro, che ci fa dire che qui ci sono pochi preti. In realtà, se noi guardiamo la situazione, ci sono pochi preti rispetto a una volta in Italia. Se lo confrontiamo con, per esempio, con l'Africa, la situazione è molto diversa, no? Nella parrocchia dove sarò mandato non ci sarà solamente la parrocchia nella città, ma ci saranno anche ben 9 villaggi dove non c'è sacerdote e dove andremo a celebrare la messa la domenica, il che vuol dire che riusciremo ad arrivare in questi villaggi distanti chilometri una volta al mese, quindi vuol dire che quei cristiani, anche perché non hanno i mezzi che abbiamo noi per spostarci, hanno la possibilità di partecipare all'Eucaristia una volta al mese. Se pensiamo anche alla nostra città, a Varese, penso che ogni domenica avremo 50-60 messe nel raggio di pochi chilometri. Quindi questo ci fa capire che, anzitutto, che dovremmo essere più coscienti della grazia che abbiamo, la grazia di avere ancora sacerdoti, la grazia di avere una tradizione così grande che ha costruito chiese in ogni città e spesso anche chiese meravigliose. Tutto questo non è scontato, perché è una ricchezza del nostro mondo, della nostra storia, ma che in molte parti del mondo non è così. Se poi pensiamo addirittura ai paesi dove i cristiani sono perseguitati, quindi dove andare a messa la domenica e mettere a rischio la vita, capiamo che lo sguardo va tenuto un po' più ampio, no? Quindi è vero, sicuramente lì in Africa, che è una chiesa giovane che sta crescendo molto, però c'è ancora grandi bisogni di sacerdoti, più che qua. D'altra parte, l'idea che la diocesi di Milano si privi per un po' di anni di un sacerdote, penso sia anche un'occasione proprio di far maturare questa coscienza e di far prendere coscienza che che la Chiesa non è fatta dai preti, non è fatta solo dai preti, è fatta anche dai preti, ma prendere esempio e imparare anche da queste chiese molto giovani, più povere di clero, in cui invece la consapevolezza dell'appartenenza alla Chiesa è molto più decisiva per le persone, quindi uno si sobbarca magari chilometri per andare a cercare la messa, oppure i laici sono capaci di, e desiderosi, non solo capaci, desiderosi di mettersi a servizio della Chiesa anche con tanti ministeri che qui da noi non sono ancora sviluppati, no? Quindi da noi è più facile spesso appunto lamentarsi se il vescovo deve togliere un sacerdote deve togliere una messa, quanto non piuttosto amare l'Eucaristia, desiderarla, fare anche sacrifici per parteciparvi e poi essere coscienti appunto che ciascuno di noi è parte della Chiesa, parte attiva e quindi anche missionario.
Quindi la responsabilità è di tutti e quindi anche le nostre comunità dovrebbero essere attenti a guardare anche al di fuori di loro per incontrare un po' tutti gli uomini. In questo senso mi sembra interessante riprendere anche quanto è stato detto dall'arcivescovo nel momento della consegna del mandato missionario nella veglia missionaria di sabato.
E ad un certo punto il vescovo ha detto che dovete raccogliere delle domande. Ma qual è la risposta? È una risposta irrinunciabile, che è quella di annunciare che Gesù Cristo è morto e risorto per noi. Non è una risposta in termini sociali, poi quello ci potrà essere, o in termini di aiuto, ma la risposta vera è questa. E allora, seguendo proprio questo brano di Filippo che incontra l'eunuco, ha modulato tre momenti: l'uscita di Filippo che andava per una strada deserta. A me ha colpito molto perché dico, perché lo Spirito ha mandato Filippo su una strada deserta. Poi nulla viene per caso, no Stefano? E quindi questo ha incontrato l'eunuco e lo ha battezzato. Cioè, c'è stato un momento di discernimento e poi c'è stato un momento, come dire, di invio, perché l'eunuco battezzato non aveva più bisogno di Filippo, ma Filippo aveva bisogno lo stesso di battezzare altre persone, no? Ecco, cosa ne pensi di questo percorso, questo cammino che comunque è legato proprio, cioè in qualche modo era molto molto ben dettagliato in questo brano di Filippo con l'eunuco.
Sì, è stata anche la prima lettura di domenica, la giornata missionaria, perché veramente in questo racconto c'è come, non spiegata perché appunto è un racconto, no? Però ci sono tutti gli elementi di che cosa è la missione. A me la prima cosa che colpisce è che sia questo angelo che si rivolge a Filippo, sì. No? E la prima domanda che mi sono fatta è: ma perché l'angelo è andato lui direttamente, no? dall'Etiope ad annunciare il Vangelo, no? Noi penseremmo avrebbe fatto un ottimo lavoro l'angelo sicuramente, no? Invece l'angelo appare a Filippo come fa anche Gesù nel Vangelo di domenica, no? Che sveglia gli apostoli ancora fermi nel cenacolo e li rimprovera per la durezza del loro cuore, no? Per la missione Dio ha scelto di servirsi degli uomini, questo è indubitabile, no? Appunto anche lo stesso Signore risorto appare per 50 giorni in via in missione proprio quegli uomini che lo avevano abbandonato, che lo avevano anche tradito come Pietro, si affida completamente alla loro umanità così fragile e alla loro fede così ancora all'inizio titubante, no? E questo per noi è un grande mistero, no? Perché ci sembrerebbe che Dio potrebbe usare mezzi più potenti, efficaci, persuasivi, ma Gesù fa questo secondo me proprio per farci capire, ce lo dice chiaramente, che la fede, che la missione non è altro dalla fede, cioè non si dà una fede che non sia missionaria, no? Infatti manda in missione quegli uomini che erano ancora increduli, no? Perché potessero veramente fare esperienza viva nella loro carne della forza dello Spirito che agisce anche attraverso le loro debolezze, no? Quindi Filippo si trova su questa strada apparentemente deserta, ma che scopre subito non essere deserta. Qualcuno lo ha preceduto ed è questo uomo con tutte le sue domande, no? Come ogni uomo, non esiste uomo che non si ponga domande sul proprio destino, sul proprio desiderio di bene, di felicità. Quest'uomo aveva già incontrato anche un inizio di risposta di cui non capiva però molto, no? Stava leggendo il profeta Isaia
E il racconto di Attia, questa espressione bellissima, che l'Etiope invita Filippo a salire sul suo carro, sì, e Filippo si siede a fianco a lui. Questa mi sembra un'immagine bellissima, vorrei anche proprio conservarla come immagine che possa guidare la mia missione, no? Sedermi al fianco di ogni uomo che incontro, che porta le sue domande e a cui io porto le mie domande, la mia esperienza, ma quello che ho incontrato. Quindi, come racconta appunto Atti, Filippo annunciò a lui Gesù Cristo, no?
Colpisce il fatto che l'arcivescovo abbia più volte detto: tutti raccogliamo delle domande, tutti raccolgono delle domande, ma spesso siamo noi i primi che dimentichiamo le risposte. Questo mi sembra una provocazione molto importante, molto decisiva. Per rispondere a queste domande, però, appunto, bisogna sedersi accanto, camminare insieme all'umanità che ci è data di incontrare, anche se l'umanità ci sembrasse a un certo punto un deserto. Mi ha colpito ancora di questo brano un'altra cosa: la disponibilità dell'Etiope, che dopo aver sentito raccontare la scrittura, spiegare la scrittura, vede dell'acqua e dice: cosa manca, cosa potrebbe ostare al fatto che io stesso venga battezzato? E chiede il battesimo. Cioè ad indicare come c'è un'umanità che è disponibile all'incontro, basta solo che chi questo incontro l'ha fatto si renda disponibile a comunicarlo.
Sì, è lui che prende l'iniziativa, no? Proprio a dire che la fede è sempre un avvenimento, e per questo anche penso che il primo che si sia evangelizzato in quell'episodio sia proprio Filippo, che ha visto il miracolo della fede. E lo dicevo domenica appunto nella messa di saluto ad Ergano: se dovessi raccontare in questi 8 anni quante volte questo miracolo ho visto accadere, ci vorrebbe molto tempo. Quindi il mio annunciare il Vangelo in realtà è sempre stato un vedere il miracolo del Vangelo, il miracolo del Vangelo che accade, no? Dicevo, talvolta anche ben oltre la mia immaginazione. Quindi quante persone questi giorni mi hanno ringraziato per cose che io non mi ricordavo di aver fatto, di aver detto, ma che per opera dello Spirito sono diventate decisive per la loro vita, comunque importanti per la loro vita, no? Quindi Filippo sarà stato assolutamente meravigliato del fatto che quest'uomo lui abbia chiesto direttamente di essere battezzato. E poi mi piaceva tantissimo anche il finale, l'episodio si conclude così: l'Etiope, pieno di gioia, se ne andò per la sua strada. Quella sua strada
continuò la sua strada.
Non ebbe bisogno di tornare indietro, perché diventare cristiani è trovare se stessi, no? È trovare la propria strada, no? E quindi anche il fatto che Filippo lo Spirito lo tolga a quest'uomo non gli toglierà mai però quello che in cui l'incontro era capitato, no?
E credo che davvero questo sia il centro proprio di che cosa vuol dire testimoniare Gesù Cristo, che è chiesto a ciascuno di noi nei luoghi in cui siamo o nelle circostanze che ci accadono, in qualche modo seguendo comunque quello che è l'incontro significativo che uno può fare e che cambia la vita, no? Anche per Filippo credo abbia cambiato la vita, nel senso che abbia continuato poi con più ardore ad evangelizzare le altre persone. In questo senso, domani è la giornata di tutti i santi. Che cosa vuol dire essere santi oggi? È possibile ancora essere santo?
Anche qua la santità non è niente diverso dal compimento della vita cristiana, quindi se non si potesse essere santi vuol dire che non si potrebbe essere cristiani. Poi un conto è la santità di chi viene elevato dalla Chiesa per ragioni fondamentalmente pedagogiche, di esempio, di testimonianza agli onori dell'altare, quindi proclamato santo. Questo appunto la Chiesa lo fa per alcuni, ma ogni cristiano è chiamato alla santità, e soprattutto ogni cristiano in forza del proprio battesimo è già santo, perché appunto la santità non è uno sforzo umano ma è l'opera dello Spirito in ciascuno di noi. Poi, come tutte le cose che Dio fa, non le fa senza l'uomo, non le fa senza la sua libertà, senza la sua decisione e il suo cammino. Quindi la santità è la vocazione del cristiano. Il fatto anche che la Chiesa continui a fare santi ci dice che non c'è una forma di santità, no? Ciascuno poi c'ha anche le sue devozioni, proprio perché alcuni santi li sente più vicini a sé, alla sua storia, al suo temperamento. Ma la Chiesa continuerà a fare santi perché appunto, perché per ogni uomo, per ogni epoca, per ogni situazione, per ogni stato di vita, per ogni età, per ciascuno di noi, quindi.
Sì, la proclamazione della santità, il riconoscimento della santità, mi pare sia il modo con cui la Chiesa ci indica dei percorsi possibili per realizzare la fede, cioè per vivere quell'incontro che ci è stato dato di compiere. Cosa troverai in Africa? Hai già qualche segnale di quello che sarà il tuo lavoro quotidiano, il tuo impegno anche operativo lì?
Allora, i primi tempi saranno soprattutto dedicati alla conoscenza, proprio perché se vogliamo veramente sederci vicino a una persona, bisogna banalmente, ma non tanto banalmente, imparare la lingua.
Se no non si può comunicare.
Tu sai l'inglese, comunque la lingua è inglese. Sì.
Però anche questo fa una differenza, perché un conto è parlare una lingua, diciamo così, franca, che tutti conoscono, ma che non appartiene né a me né a loro. Un conto è che uno faccia lo sforzo, dedichi mesi, magari anni, a conoscere la tua lingua perché vuol parlare con te. No? Chiaro che la lingua che si parla nel villaggio, nella città dove sarò mandato, che si chiama Tonga, non ha nessun altro sbocco pratico. Se
la
non
parlano tutte, solo lì.
La parlano solo lì, non si trova, fa fatica anche a trovare le grammatiche. No? Però appunto è il segno, il primo segno di voler veramente sedersi al tuo fianco. Quindi i primi tempi saranno ovviamente dedicati a questo. Poi non so molto di quello che mi aspetta, so che mi aspetta un altro sacerdote, e questa è un'altra cosa interessante, no? Ricordando che Gesù li mandò a due, no? Come dire che c'è sempre qualcuno da guardare, da seguire e con cui camminare, no? Quindi questa esperienza è anche abbastanza nuova per noi, perché noi sacerdoti, è vero, sempre di più lavoriamo insieme, ma la vita in comune è ancora qualcosa che non è molto diffuso, di per sé non è neanche parte del nostro carisma come invece per i religiosi. Però l'essere lì non da solo è il primo segno, no? Ancora una volta, del fatto che sono lì per rispondere a una chiamata. E poi ci sarà il lavoro della parrocchia, che per certi versi sarà come la parrocchia qua in Italia, quindi soprattutto l'educazione dei bambini, la cura dei sacramenti, la cura degli ammalati. E poi sicuramente ci saranno tante differenze che però ancora non conosco.
Diciamo. Comunque lì non esiste una chiesa parrocchiale come edificio.
Dove saremo noi, no. Il terreno è stato donato da una scuola cattolica, ci sono dei religiosi, hanno donato alla diocesi questo terreno, la diocesi ha provveduto a costruire un primo edificio che sarà la nostra casa e alcuni spazi, ma non ancora la chiesa, quindi celebreremo in un salone. E poi nei villaggi invece più facilmente celebreremo all'aria aperta, come si usa in Africa.
Comunque mi dicevi che non è una parrocchia rurale, ma una parrocchia urbana in qualche modo.
Sì, è una città di circa 70.000 abitanti in una zona rurale che sorta intorno a questa grossa fabbrica che produce canna da zucchero, ancora un lascito della vecchia colonizzazione inglese, quindi nei dintorni della città sono estensioni enormi di campi di canna da zucchero, ci sono anche questi villaggi più dentro la campagna, però la parrocchia sorgerà nel centro città.
Beh, ritornando invece al termine, come possiamo dire, alla questione santità, ci mancano quasi 4 minuti. Ecco, come possiamo concludere? Che cosa possiamo dire? Che cosa possiamo chiedere anche alla radio? No? Innanzitutto di pregare per tutti i missionari, per tutte le persone che comunque decidono di muoversi, di fare un cambiamento, comunque è un cambiamento della vita, no? Ecco. E di andare lì in posti comunque a loro sconosciuti. Ecco. Però questo, come dire, proprio perché, ecco, a ciascuno è chiesta la santità, ciascuno ha chiesto la profezia, no? Penso ai doni dello Spirito Santo nel battesimo, che poi vengono confermati nella cresima, no? Che cosa possiamo dire, incoraggiare anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, no? Per dire che possiamo farcela anche noi, no? Che ciascuno di noi può fare ancora qualcosa di significativo, che non è che sia chiesto di essere santo la persona della porta accanto, ma la santità è chiesta anche a noi, no, Stefano?
sicuramente mi viene da dire, la storia stessa dei santi ci dimostra, no, che i santi sono di tutti i tipi e non sempre sono partiti col piede giusto, no? Pensiamo ad esempio a San Paolo, ma anche a tanti altri che hanno avuto momenti di conversione, quindi non c'è niente che ci possa frenare su questa strada se non la nostra pigrizia, direi, cioè, che poi vuol dire il nostro poco volerci bene, no? Perché alla fine se la santità è la realizzazione della vita cristiana, cioè la realizzazione della mia umanità, cioè per cui Dio mi ha fatto, mi ha donato certi talenti, certe doti, diventare santo vuol dire compiere, realizzare tutto questo, quindi alla fine è un amore a sé che ci spinge alla santità, no? Non certo uno sforzo o un dovere, no? Scoprire continuamente questo e quotidianamente questo bene che è il Signore per noi, e come questo bene prende una forma che è la mia forma, dentro la storia, dentro le circostanze, dentro gli incontri che faccio.
Dentro i segni che ciascuno di noi ha, e questo è il punto, perché bisogna saperli leggere, ecco. Gianpaolo, come vuoi concludere?
Ma ringraziando Stefano. Ringraziandoti profondamente. E mi viene sempre in mente il motto cristiano, ad maiorem Dei gloriam, cioè per la maggiore e più grande gloria di Dio. Cioè, anche la tua scelta, il tuo partire che ci colpisce, così come la nostra vita quotidiana, può essere vissuta solo se è per una maggior gloria di Dio. La gloria di Dio è l'uomo che vive, come diceva Sant'Ireneo, cioè è l'uomo che è in grado di essere trasparente, totalmente trasparente, della bellezza che Dio ha creato nel mondo e ha posto nel mondo attraverso la risurrezione del Figlio.
Bene, non possiamo che ringraziare Gianpaolo e ringraziare Don Stefano Conti e augurargli a questo punto che davvero sia felice in quella circostanza, in quella situazione, e lo accompagneremo sicuramente con le preghiere. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a Enrico per la regia e buona giornata dei Santi a tutti voi, auguri a tutti. Grazie.
Grazie.